Buongiorno a tutti e ben ritrovati Ottoliner. Oggi abbiamo con noi Roberto Fineschi, studioso interprete di Marx, insomma, parte del progetto della Mega 2, che è un progetto di studio e lettura di Marx che va avanti da anni e di cui è uno degli esponenti italiani. Ciao Roberto, e
Ciao.
con lui oggi vorrei fare un discorso molto ampio che riguarda la figura di Marx, e cioè capirne, approfondirne l'attualità. E cioè, voglio fare insomma delle domande appunto di carattere ampio per chiedere a Roberto, che sta approfondendo, sta studiando il tema del capitale, proprio per capire l'attualità di questo testo. E quindi vado subito al centro delle cose, non mi perdo in chiacchiere. Roberto, in che modo il capitale, ad esempio, ci può aiutare a comprendere un fenomeno sociale come il conflitto, appunto il conflitto sociale tra capitale e lavoro? A te.
Sì, buonasera, insomma, grazie dell'invito, mi fa piacere partecipare come sempre a questo tipo di discussione. Ma dunque, il tema del conflitto è un tema centrale non solo nel capitale, ma nella realtà, no? Chiaramente non solo nella società contemporanea, attraverso tutta la storia, il conflitto. Secondo alcuni addirittura il motore stesso del cambiamento storico, ma comunque anche non considerandolo il motore, è una delle dimensioni che emerge in tutte le epoche storiche. E quindi una teoria sociale, diciamo, che si rispetti non può non solo non prenderlo sul serio, ma proporre delle spiegazioni. Ora, il capitale, la teoria marxiana del capitale, da questo punto di vista, rispetto ad altre teorie, ha molte frecce al proprio arco, perché, diciamo, prima di entrare nel merito, facendo per esempio un paragone con, che ne so, le teorie mainstream che si studiano a microeconomia, a macroeconomia, no? Praticamente sono teorie che non spiegano il conflitto, ma oltre a non spiegarlo, dicono che se tante volte ci fosse, perché appunto c'è continuamente, è sbagliato, non ci dovrebbe essere. E quindi, diciamo, molte di queste teorie non solo non spiegano il fenomeno, ma addirittura, diciamo, vorrebbero prescrivere alla realtà come dovrebbe essere. Cioè, spiegano la realtà perché sbaglia ad essere com'è. Questo ovviamente fa sorridere molto, se non fosse che sono teorie che su cui si fanno esami, insomma, si costringono persone a laurearsi. E quando il problema invece è spiegare che cos'è il conflitto, perché che ci sia è il punto di partenza, insomma. Ora Marx non si tira indietro, è evidentissimo, insomma, che il conflitto è una dimensione centrale della vita umana, e quindi cerca di spiegarlo. La teoria del capitale è un sofisticato sistema che, come dire, non prevede il conflitto come accidentale, ma che si struttura proprio sull'essenzialità del conflitto nella dinamica sociale. E come fa, insomma? Ora, vabbè, il discorso chiaramente analiticamente sarebbe molto complicato, però cercando di ridurlo in termini così, insomma, più immediati, diciamo, Marx non è che rifiuta, però, diciamo, non accetta una banale definizione di essere umano in generale come soggetto storico, ma parte dal presupposto che in ogni epoca, in particolare, insomma, quella attuale capitalistica, gli esseri umani non sono attori in quanto tali, ma sono attori in quanto organizzati in forze sociali, sostanzialmente. E quindi, in quanto organizzati in forze sociali,
Quindi,
si trovano, come dire.
scusami, quindi
Dimmi.
per intenderci, questo per spiegarlo anche bene a chi ci ascolta, quindi lui non intende l'essere umano come singolo, ma come parte di un gruppo inserito quindi in un contesto sociale.
Sì, diciamo, allora, non è che ovviamente nega l'esistenza dell'essere umano come ente biologico, come comune, diciamo, qualità dei diversi esseri umani, però non è lui il soggetto storico, questo è il punto, o quantomeno non lo è per ora. Perché? Perché secondo lui, come dire, i diversi esseri umani si funzionalizzano. In una funzione, si inquadrano in una funzione determinata in base al ruolo che hanno nella riproduzione sociale. Cioè, secondo Marx, il modo in cui funziona la riproduzione sociale fa sì che esistano funzioni diverse, realizzate da esseri umani diversi, che però in relazione alla funzione che hanno, si strutturano spesso in maniera conflittuale. Vale a dire che questi diversi gruppi, proprio nella loro prassi sociale, sono nel realizzarla automaticamente in conflitto con altri gruppi. Ora, questo è detto molto in due parole, la lotta di classe, però cercavo di esprimerla in maniera un pochino più sofisticata. Qual è il punto? Il punto è che secondo Marx gli esseri umani si caratterizzano per far parte del processo, cioè come elementi del processo lavorativo, cioè insomma, quello che secondo lui è caratterizzante dell'uomo e la modalità tipica di interazione della natura che è il lavoro. Però il processo lavorativo non è solo il lavoro, sono i mezzi di lavoro, gli oggetti di lavoro, i cosiddetti mezzi di produzione, no? E in base alla modalità in cui tutti questi elementi si combinano, si differenziano le diverse epoche della produzione e si caratterizzano le classi sociali. Ora, nel modo di produzione capitalistico, la forza lavoro priva di mezzi di produzione si trova caratterizzata come classe lavoratrice salariata, e i possessori dei mezzi di produzione, come capitalisti dall'altra parte. Questo è il punto di partenza dal quale poi, diciamo, si instaurano le dinamiche sociali in cui questi due gruppi hanno interessi conflittuali. E, insomma, diciamo, il conflitto primario consiste proprio nella, non solo spartizione, ma anche decisione di cosa produrre, di come produrre, di investire e alla fine suddividersi, diciamo, la torta prodotta. Il capitale mira alla valorizzazione, che secondo Marx, insomma, è espropriazione di lavoro non pagato, e i lavoratori, appunto, solo in parte ricevono quello che loro stessi hanno prodotto. Ma non è solo questo, neanche, non solo in parte ricevono, ma in nessuna misura decidono che cosa produrre, quando produrre, dove allocare le risorse. Questo è tutto nelle mani del capitale, diciamo. E quindi, di nuovo, ciascuna delle due parti, cercando di, come dire, affermare le proprie rivendicazioni, automaticamente è in conflitto con l'altra. E quindi, come dire, non è che vivono tranquilli e poi a un certo punto uno gli viene il luzzolo di fare chissà cosa e allora nasce un conflitto. Nella teoria del capitale il conflitto è costitutivo della realtà, perché le classi sociali, proprio nel loro agire normale, nella loro funzionalità, effettiva, confliggono.
Ma
E quindi diciamo questo è
questo però Marx lo identifica, e tu questo un po' l'hai già introdotto come elemento, come caratteristico in realtà di ogni epoca storica, nel senso che poi Marx riscontra questo tipo di conflittualità anche nelle epoche precedenti. Ora lui non ha mai in realtà approfondito veramente, se non erro, questo elemento, però lui parla proprio di una conflittualità anche medievale, no? Quella tra borghesia, aristocrazia feudale, per intenderci, e via di lì a scendere, cioè nel senso la società schiavista, il modello asiatico e via dicendo. Quindi lui però riscontra una conflittualità in tutti i modelli precedenti, oppure questa è una caratteristica, diciamo, più centrale nel modello capitalista, nella fase capitalista di produzione?
sì, no, allora, prima di venire alla tua domanda, volevo solo aggiungere una piccola nota a quello che già stavo dicendo. Ora, la conflittualità anche nel modo di produzione capitalistico, oltre alla conflittualità forte, diciamo, tra capitale e lavoro, esistono tanti altri tipi di conflittualità. Per esempio, il capitale non è unico, non è unitario, quindi diversi capitalisti sono in concorrenza fra di sé, quindi in conflitto. Il conflitto, quindi, è anche intercapitalistico. Ma non solo, purtroppo anche dalla parte del lavoro, abili politiche reazionarie possono, come dire, mettere i lavoratori gli uni contro gli altri, no? Creare un'aristocrazia operaia, creare condizioni chiaramente che poi vanno tutto a vantaggio del capitale, ma che poi nella pratica si concretizzano come conflitti, come guerre tra poveri, tra virgolette, no? Quindi, diciamo, dal conflitto fondamentale nascono anche conflitti, diciamo, altrettanto, non fondamentali come quello, ma altrettanto decisivi nelle dinamiche sociali. Insomma, voglio dire, in questo momento in cui assistiamo, diciamo, a una rinegoziazione mondiale delle sfere di influenza, è un conflitto in gran parte intercapitalistico, no? In cui le classi subalterne sono esse stesse in conflitto, ma al traino di un conflitto più grande, insomma. Per venire alla tua domanda, che non voglio certo eludere, l'idea di Marx è che questo meccanismo della conflittualità di classe attraversi tutta la storia, questo non c'è il minimo dubbio. chiaramente nella doppia dinamica, sia diciamo fondamentale di classe, ma anche interclassista. Qui, come accennavi, Marx diciamo non è che purtroppo abbia approfondito più di tanto, anche perché diciamo, il progetto era talmente ampio da essere, come dire, irrealizzabile, ma anche per un altro motivo che sta emergendo sempre di più, chiaramente la limitazione delle conoscenze del tempo, no? Anche per esempio nell'origine della famiglia di Engels, che in qualche modo ha tentato di estendere l'arco temporale al di là del capitale, insomma, nel libro di Engels, che ne so, dei popoli mesopotamici, della Cina, dell'India, delle popolazioni cosiddette precolombiane, non si dice niente, si dice ben poco, insomma, semplicemente perché ancora non lo sapevano, insomma, ecco, no? Quindi, per esempio, tutta quell'analisi sull'origine tribale anche delle gentes romane e via dicendo, no? Elude tutto il discorso dell'economia palazziale di tipo mesopotamico, no? Quindi, oppure ancora di più, insomma, dei sistemi orientali praticamente poco conosciuti o niente, se non già nella forma semicolonizzata, dopo l'espansione coloniale inglese, francese, eccetera. Quindi, diciamo, qui c'è un. Come dire, c'è molto margine per la ricerca contemporanea per approfondire molto di più tutti questi aspetti. Però l'idea di fondo è che ci sia un conflitto fondamentale tra, diciamo, che ci sia nell'estrazione di plus lavoro il nocciolo fondamentale per cui qualcuno lavora e qualcuno non lavora e chi non lavora si avvantaggia di questo e poi prende le decisioni sulla gestione del processo complessivo. In forme diverse esiste chiaramente, secondo Marx, in tutte le epoche precedenti. Ora tu facevi l'esempio di un tipo di conflitto medievale, però lì c'è conflitto ancora più fondamentale col cervo della gleba, insomma, da cui si estrae la maggior parte del surplus al tempo, no? Quindi, e poi chiaramente tutta la storia che studiamo nei libri sono conflitti interclassisti tra ghibellini e guelfi, no? Alla fine sono tutti medi, grandi mercanti o banchieri, insomma, no? E poche scene di lotta di classe dura, i ciompi o il conflitto, diciamo, con il lavoro. Quindi questa trasversalità, però, esiste allora, esisteva anche, voglio dire, al tempo di Roma, no? Al di là dello schiavo, ma anche
Certo,
piccolo
piccolo
contadino
proprietario.
che non deve, sai, che poi appunto diventa schiavo. Ma anche lì poi il conflitto tra cavalieri, no? E senatori, diverse funzioni, grandi proprietari terrieri, e, che ne so, gli appaltatori, eccetera, eccetera. Ecco, questa doppia dinamica del conflitto forte di classe e interclassista è l'anima dei diversi modi di produzione. In questo senso, ora, Marx si può criticare per 10.000 cose, però, insomma, lui, voglio dire, in realtà la prende sul serio, ecco, diciamo, anche a un superficiale studente di storia, un superficiale osservatore del mondo contemporaneo, considerare la conflittualità marginale o frizionale o accessoria, insomma, fa veramente sorridere. Anzi, purtroppo questo è il momento di una conflittualità tale che chiaramente la teoria deve affrontare la società. Se non affronta questa sfida, non è una vera teoria sociale.
Ma però la domanda che ti faccio è che tu hai sollevato una questione importante, cioè quella delle mancanze di conoscenze, no? Cioè, nel senso, effettivamente era difficile, ad esempio, poi andare a parlare dell'economia, delle prime fasi storiche, appunto, facevi l'esempio della Mesopotamia e via dicendo. Ecco, ma questo non costituisce un limite teorico alla possibile applicazione della teoria? Cioè, più che alla possibile applicazione, all'applicazione per lo studio. Come facciamo ad usare le categorie di Marx, che sono molto caratteristiche dell'epoca in cui vengono prodotte, no? Che ci parlano di una società che si sta avviando all'industrializzazione, appunto dell'Inghilterra della fase industriale, cioè di quell'Inghilterra lì. Ecco, come facciamo poi a usare questo strumento per poter comprendere, ad esempio, non so, le società amazzoniche?
Questa è chiaramente una sfida per gli studiosi. Allora, il discorso, dal mio punto di vista, insomma, se posso suggerire come fare io, insomma, cosa andrò a fare. Allora, come dire, la teoria del modo di produzione capitalistica è una teoria di un periodo determinato della riproduzione umana nella natura. Ora, qui chiaramente ci sono tutta una serie di eventi specifici che la caratterizzano e che quindi, diciamo, non sono per calco esportabili in altri modi di produzione, no? Insomma, il valore, il plusvalore, la rendita tipicamente capitalistica, eccetera. Però dall'altra parte emergono delle categorie di cui queste sono forme specifiche. Cioè, voglio dire, ogni modo di produzione avrà per forza un sistema produttivo che dovrà avere, come dire, una produzione minima per la sopravvivenza, una dimensione di un surplus che servirà per una serie di funzioni non immediatamente legate alla produzione, oppure avrà o non avrà un sistema di distribuzione legato allo scambio, avrà o non avrà, diciamo, per contrasto, diciamo, avrà un sistema di riproduzione sociale, no? Avrà o meno un sistema di accumulazione. Qui, come dire, l'individuare queste categorie generali ovviamente non è che mi dà automaticamente una teoria del modo di produzione sumerico, che ne so, però mi permette di andare a vedere in questi sistemi come funzionano questi meccanismi. E quindi, come dire, mi danno una sorta di setaccio in base al quale io posso, diciamo, ogni periodo storico, ogni epoca della riproduzione ha la sua dinamica specifica. Però in questa dinamica specifica ci devono rientrare una serie di meccanismi che non ci possono non essere, e che possiamo individuare anche grazie al capitale. Questi li posso usare per investigare questi altri sistemi. Per esempio, per vedere se hanno delle dinamiche anche interne che portano al superamento, diciamo, se questo sistema non è circolare ma ha delle tendenze, quindi, come dire, ha in sé il germe della propria autodistruzione, no? Come un po' il sistema dell'indebitamento fondiario romano, che poi alla fine crea latifonde, che poi alla fine mina le basi del sistema stesso. Cioè, ecco, con questo tipo di domande si possono andare a tentare di ricostruire, insomma, questi sistemi.
Quindi, se ho inteso bene quello che tu dici, in realtà il punto è che quello è un metodo che ti permette di identificare degli strumenti, degli elementi ricorrenti in tutte le comunità umane, perché poi la produzione è chiaramente un elemento che ricorre in tutte le società umane, anche banalmente per avere il cibo, e questo è un elemento che necessariamente noi possiamo analizzare, all'interno di cui appunto possiamo poi andare a cercare la presenza o meno di alcuni elementi, cioè è da intendere proprio come metodo di studio.
Sì, diciamo, sì, cioè come, anche, non solo come metodo, direi, è proprio alla fine come dire, è un'ontologia sociale, in qualche modo, cioè non è solo un metodo, ma perché le società, certe dimensioni strutturali non possono non avercele, e quindi, diciamo, individuarle ti permette poi di ricercarle in tutte. Poi, chiaramente, alcune ne hanno di più, alcune di meno, alcune hanno una dinamica specifica di sviluppo, però sapendo che queste cose ci sono, posso andare a cercarle, insomma, ecco, questo.
Senti Roberto, cambiando invece parzialmente discorso, ma invece come ci potrebbe aiutare allora questa teoria a comprendere l'attuale fase in atto nel mondo, no? L'ascesa del mondo multipolare, la comparsa di nuovi attori, la presenza di un attore semi-egemone, egemone o sfidante come la Cina che si richiama almeno teoricamente, poi insomma non entro nel merito se lo fanno bene, male, di proposito, se è strumentale al socialismo come ideale, diciamo, di aspirazione, cioè in che modo ci aiuta poi a comprendere le variazioni in atto nel mondo odierno, un libro come Il Capitale?
Allora, beh, domandona complessa, insomma, io farò del mio meglio. Punto chiave qua è capire, come dire, che la teoria del capitale si sviluppa a diversi livelli di astrazione. Cioè, come per esempio, insomma, nell'impianto elettrico di casa mia, sicuramente sono in atto leggi fisico-chimiche che permettono che funzioni così. Non significa che, insomma, che studiando la fisica teorica io sia in grado di farmi l'impianto elettrico. Ora, questa è un po' una sciocchezza, però per esprimere, diciamo, la distanza tra una teoria generale e poi le capacità applicative di questa teoria. La teoria del capitale di Marx è molto vicina alla fisica teorica e non all'impianto elettrico, insomma, ha una dimensione astratta abbastanza forte. E quindi in che misura ci aiuta a capire proprio le dinamiche concrete? Allora, ci aiuta a capirle nel senso che ci dà tutte le definizioni di base. Relativamente a che cosa significa capitale, a che cosa significa modo di produzione capitalistico come sistema riproduttivo, e quindi quali ci dovranno necessariamente essere dei meccanismi di valorizzazione, di incremento della produttività del lavoro, di automazione dei processi produttivi, di distribuzione, eccetera, eccetera, che, come dire, faranno da cornice a qualunque azione storico-politica possibile. Questo automaticamente, ovviamente, non ci dà né la guerra, né nel conflitto egemonico tra potenze in atto, però ci danno il contesto, una spiegazione del contesto in cui questi fenomeni si realizzano. Ora, in questo senso, i passaggi, diciamo, intermedi per raggiungere questo livello più concreto a partire da quell'astratto sono chiaramente campo di ricerca, insomma, sta, come dire, a noi che ci interessiamo di queste questioni, scendere a un livello di astrazione più basso. Qui però, secondo me, come dire, ci sono indicazioni un po' più precise che si possono tirar fuori. La principale è che nella teoria del capitale, Marx, come accennavo già prima, indica un modello che non è che si ripete ciclicamente, ma che ha una tendenzialità, cioè che proprio per come è fatto sviluppa delle leggi che a un certo punto entrano in contraddizione con se stesse. In particolare, che cosa sviluppa? Sviluppa, diciamo, una produttività del lavoro impressionante, mai esistita in precedenza nella storia, che potenzialmente mette l'umanità in condizioni di superare il bisogno, una cosa che per tutta la storia dell'umanità è stato alla fine il problema fondamentale, cioè, insomma, il problema della come si dice, della scarsità, il problema della scarsità, che quindi da una parte potenzialmente liberare l'umanità da questa ossessione, ma dall'altra la vincola alla valorizzazione del capitale. Cioè, insomma, anche se ci sono le risorse per dare da mangiare a tutti, se questi tutti non hanno da pagare, non si investe perché l'investimento non è remunerativo, sostanzialmente. Quindi, in questo senso entra in contraddizione con se stesso, cioè crea un'infinità produttiva ma non la può utilizzare perché confligge con la legge di autovalorizzazione del capitale. Ora, Marx dice anche di, quindi, a un certo punto il sistema, secondo Marx, entra talmente in contraddizione che un investimento reale di valorizzazione diventa, per i capitali che hanno raggiunto questo sviluppo, impossibile. D'altra parte, i processi d'automazione producono disoccupazione di massa, perché in teoria fanno tutte le macchine, detto insomma paradossalmente e probatoriamente, questo fa crollare la domanda aggregata, diciamo, di beni, e quindi di nuovo incarta il meccanismo in questa sua problematica. Ora, questo processo esiste o no nella società attuale? Insomma, se diciamo teniamo fede all'interpretazione per cui dagli anni 70, diciamo, è iniziata una lunga crisi di sovrapproduzione, di sottoinvestimento, che poi ha portato a questa migrazione infinita verso la finanza, si può dire che questo è il contesto generale in cui ci muoviamo adesso. In un contesto del genere, quei paesi, diciamo, che più sono soggetti, perché arrivati prima e più hanno, diciamo, seguito questa tendenza, si trovano drammaticamente in crisi di valorizzazione reale e incapaci di investimenti effettivi produttivi e quindi di una migrazione totale di fondi verso le bolle finanziarie. E quindi, insomma, questo può assomigliare a degli scenari che abbiamo visto, ma dall'altra, appunto, sviluppano poi posizioni debitorie verso poi chi produce davvero, chi è ancora, diciamo, in questo processo di industrializzazione è ancora per la via, o addirittura chi non ha ancora iniziato per niente. E quindi, come dire, questo capitalismo che io definisco crepuscolare implica delle dinamiche di rapina, sostanzialmente, cioè in cui, dato che non riesci più a valorizzarti effettivamente, la tua valorizzazione avviene per vari tipi di rendita, che possono essere la cresta sull'emissione del dollaro come, insomma, moneta dominante, ma può essere anche semplicemente la costrizione fisica a comprare da un membice che da un altro. Insomma, l'esempio del gas russo, gas americano, è un buon esempio, no? Cioè, perché noi dobbiamo comprare il gas americano? Perché sennò ci bombardano, semplicemente. Non è che c'è un motivo, voglio dire, non è neanche una barzelletta, perché ai tedeschi gli hanno bombardato gasdotti.
Certo, è un pratico.
E quindi a questo punto che cosa succede? No? Succede che la dinamica strettamente economica che Marx prevede in questa configurazione generale, a partire da questo modello, noi possiamo interpretare il presente dicendo che i paesi occidentali, tra virgolette, che si trovano in questa configurazione, sono già nella posizione di agire, diciamo, politicamente, militarmente, valorizzare il capitale, tra virgolette, dove però valorizzazione non è più la valorizzazione reale, produttiva, che passa attraverso la produzione di merci, la loro vendita, eccetera, eccetera. Questa è una cosa che loro non sono più in grado di fare, perché sono arrivati in questa fase, diciamo, pre-scolare, ma che riescono comunque a ottenere come? Attraverso la forza, militarmente, cercando di costringere il resto del mondo a sottostare a questa dinamica, insomma. Ora, questo chiaramente, per esempio, tutta questa seconda parte, diciamo, è farina del mio sacco, tra virgolette, cioè io alla luce di questo modello generale cerco di utilizzarlo per interpretare le dinamiche corrette. Insomma, era
Certo.
proprio per fare un esempio di come si può fare questa cosa. Cioè,
Senti Roberto, ti faccio un'ultima domanda che in parte esce da Marx, ma secondo me è interessante per chi ci ascolta, perché è un argomento che qui su Ottolina trattiamo spesso, e cioè, anche a me personalmente capita spesso di studiare questo ambito, la teoria del sistema mondo, che in qualche modo si richiama al modello Nova, Wallerstein e quant'altro, si richiamano a Marx, però poi ne fanno in realtà un uso che un marxista ortodosso direbbe improprio, perché è chiaro che insomma, si cambiano tutta quanta una serie di categorie, si inserisce ad esempio il lavoro domestico, c'è la questione del lavoro domestico che viene usato proprio per analizzare i modelli di produzione precapitalistici, no? Quindi le famiglie, le società familiari, claniche, tribali e via dicendo. Ecco, che valutazione hai tu di questa teoria? Questo è più un parere personale che ti chiedo, cioè nel senso che pensi che effettivamente questo sia uno sviluppo in qualche modo coerente con quello che era il filone marxista, degli studi marxisti, oppure pensi che effettivamente si sia distanziato troppo? Cioè c'è una qualche utilità per chi studia oggi Marx in quell'ambito, oppure è un'altra famiglia? Ecco, mettiamola così.
Allora, diciamo qui, diciamo, varie questioni, ovviamente. Innanzitutto non è che c'è un marxismo o un marxista, no? Anche qui, voglio dire, potremmo scatenare una guerra mondiale marxista tra le diverse correnti che chiaramente rivendicherebbero una maggiore o minore affinità. Quindi il discorso, da questo punto di vista, è difficile dire quanto, no? Però, onestamente, a me non è mai dispiaciuta come prospettiva, perché secondo me ha messo bene in evidenza rapporti sistemici che non sempre, diciamo, venivano sviluppati da alcuni marxisti almeno, e che Marx non era giunto a sviluppare. Questo è il punto, diciamo, perché nel piano originario di Marx era previsto un libro sul commercio internazionale, sul mercato mondiale, tutto uno sviluppo che Marx non ha scritto, ma che oltretutto, anche se l'avesse scritto, sarebbe stato da riscrivere, perché questa fase, diciamo, più concreta, ovviamente lui avrebbe potuto scriverla all'altezza della sua epoca, ma lo sviluppo ulteriore, diciamo, che ha avuto le dinamiche reali del capitale nel secolo successivo, hanno un po' rimescolato le carte, no? Pensare, insomma, alla grandezza, al dominio che certi capitali, insomma, ormai esercitano a livello mondiale, insomma, chiaramente era forse intuibile, però insomma poi nella sua dinamica concreta difficilmente analizzabile. Quindi da questo punto di vista, diciamo, non mi sento di sollevare una conflittualità. Il punto è, diciamo, riannodarsi e vedere come alla teoria del capitale, soprattutto cercando di riprendere l'ultima parte del capitale, quella dedicata al credito capitale fittizio, che è sicuramente quella meno più sacrificata in gran parte dell'interpretazione tradizionale. Anche e soprattutto da parte degli economisti, diciamo, duri, tra virgolette, che si sono occupati di Marx, che soprattutto hanno parlato di valore lavoro e trasformazione, e non tenendo nella giusta considerazione invece l'idea di Marx che questa cosa andava a svilupparsi nel credito, nel capitale fittizio, e quindi, come dire, nelle dinamiche fittizie di accumulazione fittizia e reale, e quindi poi la possibile espansione del discorso a dinamiche più attuali, tra virgolette. Diciamo, secondo me, è un dialogo produttivo, ecco, un dialogo che sicuramente può portare dei frutti. Chiaramente, da un punto di vista di Marx, è centrale la questione della valorizzazione. Cioè, questa,
Certo.
diciamo, perdere di vista il problema della valorizzazione, anche in ultima istanza, come problema che, diciamo, non arriva immediatamente, ma arriva immediatamente attraverso 55.000 mediazioni. Però è lì il nocciolo, perché sennò il rischio è, ecco, questo è il rischio, insomma, di ridurre il discorso a geopolitica, a sfere di influenza, a decisioni dei decisori, cosiddetti.
sovrastrutture.
Sì, ecco, insomma, di perdere un po' il legame. Invece quel discorso che cercavo di fare prima è il tentativo di connettere anche la situazione attuale a una crisi profonda di valorizzazione del capitale, che in qualche modo tenta di ovviare alla crisi strutturale di valorizzazione, come con la bolla finanziaria, con l'espansionismo militare, con il dominio militare, con l'imposizione di condizioni antieconomiche, no? Questo, per esempio, è un gran tema, no? Sembra la prospettiva degli Stati Uniti sia prosciugare l'Europa, insomma, questa, la loro prospettiva di valorizzazione è quella. Ma, di nuovo, non è una vera valorizzazione, la valorizzazione che non è, come dire, non è la stessa del dopoguerra, no? In cui l'investimento del
Certo,
piano Marshall è win-win, no? Si guadagna
non è
solo.
produttivo, è vampiresca in qualche modo, no? Cioè, non c'è una produzione, tu stai risucchiando semplicemente ricchezza prodotta altrove.
Diciamo, è comunque vampiresca, perché l'estrazione del
Sì, che
plusvalore è comunque
vale a
vampiresca.
prezzo
Però qui,
lavoro, sì.
diciamo, nella versione tradizionale, un po' di sangue per continuare a fare qualcosa glielo lasciamo. Invece, in questa versione, purtroppo si va verso l'uccisione, diciamo, della vittima.
Della vittima.
E che poi diventa un autogol sistemico, però il sistema non riesce a uscirne. Questo è il legame forte con la teoria della valorizzazione.
Va bene, io ti ringrazio, è stata una chiacchierata breve ma intensa e insomma è stata in realtà molto appassionante perché sei andato a chiarire alcuni aspetti teorici che appunto spesso noi ritocchiamo, però è interessante poi confrontarsi su queste tematiche qui. Io ringrazio gli Ottoliner che ci hanno seguito, ringrazio Roberto, ricordo che Roberto sarà presente a Roma il 27 aprile, sabato, si terrà un seminario sul suo testo, La logica del capitale, sarà anche possibile tesserarsi a Multipopolare, l'associazione degli amici di Ottolina, e ci sarà questo seminario online, chi vuole può venire ad assistere, a Viale Giotto 17, trasmetteremo in diretta, insomma, l'intervento di Roberto. Appunto, poi sarà possibile tesserarsi, saranno presenti alcune personalità della realtà politica romana che poi parleranno anche dell'attualità di Marx. E per finire faremo un focus dedicato a Gaza come argomento separato, ma che chiaramente su cui noi vogliamo mantenere l'attenzione indipendentemente dagli eventi che organizziamo, dalle tematiche. Ecco, cerchiamo sempre di lasciare uno spazio a Gaza. Ringrazio Roberto e vi ricordo che appunto il 27 aprile a Viale Giotto 17 sarà possibile venire ad assistere a un suo seminario dalle 15:30. Ringrazio tutti quanti gli Ottoliner, a cui ricordo di iscriversi al canale, anche a quello in lingua inglese dove carichiamo sempre nuovi contenuti. Mi raccomando, seguiteci sui social perché Ottolina TV è la non TV del 99% e ha bisogno dell'aiuto di tutti quanti voi per sopravvivere. Ciao e alla prossima!
Arrivederci, ciao.